E siamo live. Benvenuti tutti in questa nuova puntata di Pencrimino. Sono Palla e siamo venuti alla terza, non ultima, ma non, la prossima puntata non sarà un Q&A su Meredith Kercher. Inizierà il nuovo caso, diciamo la nuova trattazione un po' più impegnata di Pencrimini, ma questo ritorno dopo un paio di settimane di riposo, questo ritorno di venerdì 15 dicembre, volevo appunto dedicarlo a Meredith e alle novità di questa settimana, che sono novità appunto, sono tristi, novità legate a uno dei protagonisti della vicenda di Meredith, a Rudy Guerri, che è stato nuovamente pizzicato dalle forze dell'ordine, ed è stato appunto denunciato. Questo sono avvenimenti dell'anno scorso, e quindi insomma un po' oggi ne parliamo. Siamo tornati, poi stavo dicendo adesso, su YouTube, perché siamo live anche su YouTube, se volete aiutarci, supportarci iscrivendovi al nostro canale, tra l'altro su YouTube se volete abbonarvi per pagarci un caffè al mese, a noi fa solo che piacere, altrimenti gratuitamente potete iscrivervi al canale YouTube, non vi costa nulla, e a noi invece ci fa molto piacere. Detto questo, partiamo subito, seguiteci su Instagram, seguiteci anche su Threads, abbiamo aperto Threads, non so cosa sia, l'ho scritto un post stamattina, è bellissimo, seguiteci anche lì, fateci diventare dei Threads influencer, perché così non lavoriamo più. Partiamo subito con la puntata perché sono carico. Allora, due news settimanali. Prima news, Rudy Guerri pizzicato e denunciato dall'ex compagna per abusi sulla stessa, e adesso dovrebbe avere un ordine restrittivo. Non so come si chiama in Italia, il restricted order. Cosa dire su Rudy? Tanti mi hanno chiesto, ma cosa ne pensi, ma è cambiata la tua opinione, una domanda credo fosse che mi avete fatto, ma è cambiata la tua opinione di Rudy dopo questi avvenimenti? La realtà è no, non è cambiata particolarmente. Io, sapete che se Bossetti e Rudy andassero a cena fuori insieme, no, sarebbe chissà quante cose uscirebbero, uno chiamato il Favola, Bossetti, e Rudy non è assolutamente da meno. Rudy è un mentitore? Questo è evidente, mi può anche querelare se vuole, ne parliamo volentieri in tribunale. Rudy è un ragazzo che nella vita ha avuto un sacco di problemi, ha avuto anche un sacco di vie d'uscita, ha scelto e ha preso delle strade sbagliate nella sua vita, questo succede a tutti. La notte della morte di Meredith Kercher, lui era lì, e ha una responsabilità molto diversa rispetto a quella che lui propina, e giustamente è stato condannato. Per quanto mi riguarda, i 16 anni che ha preso, i 12 che ha scontato, sono non un lusso, molto più di un lusso. Io, come ho già detto in tempi non sospetti, sono contento che sia libero, perché credo che il carcere debba riabilitare le persone, le debba reinserire nella società e non sia semplicemente una misura punitiva. Quindi lui è stato condannato agli anni, a 16 anni, li ha scontati, e adesso è giusto che venga riammesso nella società. Quindi su questo non cambio ovviamente la mia opinione di una virgola. Cosa ci racconta questa denuncia dell'ex fidanzata? Probabilmente ci racconta di un Rudy più... Allora, qualora fosse vero quello che dice la fidanzata, io non ho motivi, o l'ex fidanzata, io non ho motivi di credere che non sia vero. E visto che denuncia una persona che è già entrata, diciamo, nell'orbita del crimine, ecco, tenderei a spezzare anche più di una lancia in favore dell'ex fidanzata. Ci racconta probabilmente di una persona meno in grado di controllarsi da un punto di vista emotivo, istintuale, e in generale, no? Che il suo confine, il suo labile confine con la legalità e il crimine appunto è molto sottile, quindi ogni tanto lui esca dal seminato. Ma io vi devo dire la verità, al di là della tristezza che provo nei confronti della ragazza che ha subito questi abusi e questi maltrattamenti, e quindi al di là di questa cosa che è ovvia ma è giusto ribadirla, non cambia moltissimo la mia opinione di Rudy. Un Rudy che tra l'altro, e questo mi fa invece profondamente incazzare, dopo essere uscito dal carcere, al posto di mantenere un profilo basso, come hanno fatto altre persone uscite dal carcere, mi riferisco per esempio a Erika e Omar, che sono usciti dal carcere avendo fatto una roba inenarrabile, ma che hanno poi mantenuto un profilo basso, e che hanno provato, e io credo che ci stiano anche in parte riuscendo, a reinserirsi nella società. Ecco, Rudy va in giro a pontificare, va in giro a far la vittima, va nelle scuole a raccontare la sua verità, che è una verità che tutti sanno non essere tale, tranne qualche persona che lo segue per dei motivi a me sconosciuti. Ripeto, libero di querelarmi, andiamo in tribunale, ne parliamo con carte alla mano e vediamo chi si diverte di più. Quindi, ma questa cosa di Rudy che esce dalla galera e va nelle scuole, va nei comuni e va alle serate a pontificare dicendo che è una vittima del sistema, ecco, io penso che ci sia un limite alla decenza, e in questo caso il limite l'abbiamo ampiamente superato, ed è un limite che secondo me andrebbe invece un pochettino riportato appunto entro i confini di quello della decenza. L'altra notizia della settimana, poi dopo torniamo a parlare di Meredith, l'altra notizia della settimana è l'archiviazione o la richiesta di archiviazione di Via Poma. Io ho seguito la notizia in maniera abbastanza distratta, devo dire, non che avessi particolari dubbi sulla vicenda. Ho guardato la live di Igor Patruno, che adesso ha questo nuovo canale dove fa le live che faceva prima, sulla vicenda, e io, ascoltando la live, ho avuto un pensiero che condivido con voi, che siete un po', no, la mia famiglia allargata, siete i miei amici, no? Mi confido con voi. E io gli avrei detto: Igor, se tu, perché il senso di quello che del libro di Igor Patrone Luca Dato e il senso delle sue live fino nell'ultimo anno è stato: noi sappiamo cosa è successo, non ve lo possiamo dire, ma vi diamo un pochettino di bricioline in modo che voi stiate lì, e io ero uno di quelli, quindi, e sono uno di quelli, nel senso che se fanno una live io la guardo perché voglio sapere da chi ne sa più di me cosa è successo a Simonetta Cesaroni, quindi io sono uno di quelli che ha comprato il libro, che l'ha letto, l'ha recensito, ha fatto una live con loro, quindi lo dico nella maniera più genuina del termine. Ma hanno sempre detto: noi sappiamo com'è andata, ma non lo dobbiamo dire a voi pubblico, dobbiamo dirlo agli inquirenti. L'hanno detto agli inquirenti e gli inquirenti gli hanno detto grazie, a posto così. Ora, io non sono un genio del marketing, né del podcasting, né delle investigazioni, però secondo me capisco il perché siano andati dagli inquirenti, però io credo che prima devi smuovere l'opinione pubblica in maniera un pochettino più forte. Nel senso che se tu sei convinto, e so che non puoi scrivere nome e cognome, non puoi dire Luca Pallavenina ha ucciso Simonetta Cesaroni, perché sennò io ti querelo, ovviamente, ma scrivi che questa persona che aveva questo ruolo, cerchi di girare un po' intorno alla cosa, ha fatto, e dimostri, scrivi e fai vedere e provi la tua teoria, almeno la metti, e allora vediamo, e poi ne discutiamo e proviamo a fare qualcosa. Secondo me l'idea di andare direttamente dagli inquirenti non è stata una grandissima mossa, poi questo è quello che viene fuori. Io credo che ci sia in generale un disinteresse della polizia romana a far luce sul caso di Simonetta Cesaroni, così come non c'è nessun interesse nel caso dell'Orlandi, perché sono dei cold case, perché sono cose passate, perché si vanno a aprire delle porte che nessuno ha interesse che vengano riaperte e compagnia. Quindi non sono sorpreso, sono rattristato da questa notizia, ma non ne sono particolarmente sorpreso, e vediamo se in futuro chi è a conoscere. Io, ragazzi, ho un'idea molto puerile, se vogliamo, di queste vicende. Se tu sai come sono andati i fatti, lo devi dire. Punto. Cioè, sì, lo devi dire agli inquirenti, va bene, gli inquirenti non ti ascoltano, benissimo, adesso non ti hanno ascoltato, tiri fuori un libro, un podcast, una serie TV, un'intervista, fai una conferenza stampa dove dimostri, ovviamente cercando di evitare il più possibile le querele, e vai così. Io ripeto, se quando sarà il momento giusto vi dirò la mia teoria su Meredith, ok? Che sono sicuro al 99,9% sia giusta, ma al momento giusto, l'anno prossimo uscirà. Non è che me la tengo per me, non è che dico, ah no, la so, ma voi cippa, la dirò. Quindi questo è il mio commento sulle notizie della settimana. Allora, partiamo con le domande di questa. Ho messo una storia su Instagram stamattina, vediamo cosa mi hanno chiesto. Allora, Elisa mi chiede, che salutiamo ovviamente, mi chiede: non ho mai capito chi avesse chiuso a chiave la porta di Meredith, virgola, dove sono finite le chiavi? Elisa, grazie per la domanda, che è un'ottima domanda, è una domanda che io, una di quelle domande per cui io pagherei dei soldi veri per sapere, nel senso che, partiamo dall'ultima che è più facile, dove sono finite le chiavi di Meredith? Non lo sappiamo, nel senso che non sono mai state trovate le chiavi della porta interna di Meredith. Penso che stia parlando di quelle, perché in realtà non si sono neanche mai trovate le chiavi della porta esterna di Meredith, però questo è un altro discorso. Le chiavi della porta della camera di Meredith non sono mai state trovate. Io ho una mia teoria, assolutamente non dimostrata e che ha valore del tutto congetturale, per citare un grande giurista italiano, che chiunque possa essersi liberato di quelle chiavi, e io immagino che possa essere stato colui o coloro o colei che hanno cagionato la morte di Meredith, possa essersene liberato, diciamo, nel fosso adiacente a Via della Pergola numero 7, quindi in quel fosso probabilmente esistono dei segreti interessanti. Chi sia stato, e questo credo che sia molto molto interessante, è evidente che le persone possono essere quelle lì. Io darei più per scontato, se dovessi metterci un euro, ti direi Rudy, perché è quello che sicuramente era lì nel momento in cui Meredith perdeva la vita. Io, come dicevo settimana scorsa, e poi rispondo a un'altra domanda, allora, faccio una premessa, e così, perché sennò non si capisce, sapete, io voglio essere trasparente. Siccome tantissimi mi avete chiesto se ho visto l'intervista di Sollecito da J-Ax, non aprite quella podcast, ovviamente l'ho vista, mi sarebbe piaciuto partecipare, sia mai che troveremo il modo di farne un'altra, dove io avrei una serie di domande da fare a Raffaele. Gli ho provato a scrivere su Instagram, mi ha risposto, ma poi non ci siamo più sentiti. Io avrei delle domande da fare anche off camera, dove non mi interessa necessariamente che lui appunto voglia farlo in live o pubblicamente. L'ho vista, ma vi devo dire prima come io in questo momento, al 15 dicembre 2023, vedo i tre grandi protagonisti del caso, ovviamente tolta la povera Meredith. Io su Rudy ho pochissimi dubbi su quello che ha fatto, come l'ha fatto, perché l'ha fatto. Su Raffaele ho ancora meno dubbi. Io rimango convinto al 99,9%, perché non diciamo 100%, che Raffaele abbia un coinvolgimento nella vicenda pari allo zero. Gli unici dubbi che ho sono legati alla figura di Amanda. Non sono dei dubbi, diciamo, totalizzanti. Cosa vuol dire totalizzanti? Cioè, non è che io sono qua che penso, ma l'ha uccisa Amanda o non l'ha uccisa Amanda? Ma Amanda c'entra o Amanda non c'entra? Cioè, ho dei dubbi su alcune cose che può aver fatto, detto, visto, sentito, toccato, annusato, saputo. E ho dei dubbi su alcune situazioni, che stasera non vi chiarisco perché appunto non li ho ancora chiariti con me stesso. Quindi io con Raffaele parlerei volentierissimamente, sapendo che cosa? Sapendo che lui è innocente, che lui ha fatto un'intervista con Jax, secondo me giusta, cioè gli sono state fatte delle domande, lui ha risposto, secondo me, in tutta onestà, tra l'altro ha detto anche delle inesattezze, se vogliamo, in alcuni punti, ma questo ci sta che a distanza di tanti anni non si ricordi le cose. È evidente che oggi io mi ricordo le parole che lui ha detto meglio di come se le ricorda lui. Io leggo tutti i giorni i suoi verbali per vedere alcuni dettagli, quindi è evidente questo. È chiaro che io a lui farei delle domande, non per fargli dire delle cose che io ritengo segrete, cioè cosa intendo? Io non è che penso, lui sa delle cose segrete che non vuole dire, io gli faccio la domanda per fregarlo. Io gli farei delle domande un pochettino, no, furbe, ma non furbe per fregare lui, furbe per avere delle informazioni che possano latamente, per citare una grande sentenza, confermare o smentire alcuni cardini di una teoria. Ma lui, in ogni caso, da queste domande uscirebbe pulito, perché io sono convinto che lui sia pulito. Okay? Quindi questa è la mia opinione. Quindi la mia opinione sulla puntata e sull'intervista è che lui ha fatto, secondo me, una buona intervista. È un'intervista che non aggiunge nulla al caso. È un'intervista che non è che ci ha spiegato qualcosa. Lui è convinto che Rudy Guede sia entrato in quella casa, abbia violentato e ucciso Meredith. Va benissimo, è la sua opinione. Io credo che sia che a lui... giustamente, perché lui è passato 4 anni in carcere, accusato di una cosa che non ha fatto, a lui cosa sia successo quella sera interessa in maniera molto molto parziale, perché a lui interessa semplicemente dimostrare, e lo ha fatto, che lui quella sera non era presente e che non ha commesso il fatto. E quindi in realtà non è che, cioè l'intervista, ma credo che non è che fosse neanche l'idea di Non aprite quella podcast, di risolvere il mistero o ancora, diciamo, i punti oscuri di quella sera con quell'intervista. Quell'intervista serve, secondo me giustamente perché Raffaele se lo merita, a un minimo riabilitare una persona che in Italia, se cammina per strada, non lo riconosce nessuno tendenzialmente, ma che al nome Raffaele Sollecito ha colui che è ricco e l'ha fatta franca. E io ho già spiegato che non era ricco, era una persona benestante, soprattutto la famiglia, ma non era ricco. E che la famiglia, per garantirsi le migliori difese possibili, perché ha avuto 2 avvocati della Madonna, si sono indebitati e ancora oggi pagano i debiti di quella difesa. Quindi questa è la mia opinione su Non aprite quella podcast. Ecco appunto, Federica mi diceva appunto le ultime notizie su Rudy hanno parzialmente rafforzato la tua idea sulla colpevolezza. Rispondo ancora. No, né sì né no, non hanno né confermato né smentito, hanno semplicemente, ma sì, diciamo che hanno confermato alcuni aspetti caratteriali e emotivi di Rudy. Io ho letto poi chiaramente la sua perizia psicologica, Rudy l'ho letto, ascoltato in mille modi. Io mi sembra adesso, io questi personaggi, Rudy, Raffaele, Amanda, mi sembra davvero di conoscerli, perché ho letto, sentito, ascoltato le loro, molto più di loro stessi, di quei giorni, di quegli anni. Quindi in un certo senso mi sembra di conoscerli, e quindi in realtà ha semplicemente confermato il fatto che Rudy è una persona borderline, ma questo lo dicevano i psichiatri, non io, e che quindi ci sono delle cose che ogni tanto fa e vabbè. Non sono sicuramente uno psicologo. Allora, mi dice, io sono Aurelia, ciao, mi rimane troppo sospetta la telefonata fatta da Meredith, qua in realtà voleva dire Amanda, fatta da Amanda, in America verso le 3 del mattino verso la madre, per dire che cosa? Che aveva visto qualcosa, perché se scopro il cadavere di una mia coinquilina non chiamo subito ma attendo, non me lo spiego. Allora, io sono Aurelia, ciao, innanzitutto grazie per la... grazie Stefi. Grazie Aurelia per questa domanda. Allora, diamo un attimo di contesto a questa domanda. Sono le 12.40 circa, 12.45, Amanda e Raffaele sono ritornati la mattina del 2, il cadavere ancora non è stato scoperto, siamo a 2 novembre 2007, ma se siete qua dovreste saperlo. Il cadavere non è ancora stato scoperto, i due però si sono accorti, questa è la versione diciamo ufficiale, che c'è qualcosa che non va. A questo punto i due fanno 2 chiamate, anzi, cioè una chiamata di Raffaele Sollecito al papà, Francesco Sollecito, chiama appunto il padre dice, senti, chiama Vanessa, tua sorella, che lavorava, era un carabiniere, quindi chiama lei. Mentre lui chiama Vanessa, mentre lui chiama Vanessa, quindi sua sorella, Amanda chiama la madre. Il problema è che le 12.40, quello che è 12.50 italiane, corrispondono alle 3.50 americane. Amanda e la mamma era di Seattle, Seattle è 9 ore di fuso orario indietro. La mamma risponde, tra l'altro, e noi non sappiamo che cosa si sono dette, perché tutte e due ci danno la loro versione. Cioè, si sono dette, Amanda racconta che ci sono queste stranezze e tutto quanto, cosa fare. A quel punto, successivamente, c'è la chiamata di Raffaele alla sorella Vanessa, che dura pochissimo, dura una quarantina di secondi, dove ci dicono, entrambi, che Vanessa dice, gli ho detto, ma che cazzo chiami me che sono a Bari, chiama i carabinieri, digli di venire. E infatti, nel momento in cui sollecito mette giù il telefono con la sorella, un minuto dopo chiama i carabinieri. Questo è questo, quello a cui fa riferimento. Che cosa vuol dire quella chiamata con la madre alle 3 del mattino? Probabilmente è, anzi io sono convinto che sia la chiamata di una ragazza straniera, in un luogo appunto straniero, che non conosce, parla male la lingua, è spaventata perché ci sono tutta una serie di indizi che la spaventano. Non sa bene cosa fare, ha di fianco un ragazzo che anche lui in quel momento è spaventato, comprensibilmente. Entrambi non sanno cosa fare e fanno la cosa più logica, chiamano i genitori. Raffaele chiama il papà perché purtroppo sua madre non c'era più già all'epoca e quindi Amanda chiama sua madre. Io penso che sia questa la chiamata, non ci ho mai visto, vi dico la verità, una grandissima, non credo che ci sia grossa dietrologia da fare su quel tipo di chiamata, quindi la vedo piuttosto così. Anche perché, scusami, un'altra cosa che volevo dire, io sono Aurelia, magari si confonde, la chiamata avviene prima della scoperta del cadavere, non dopo. Quindi non è che dice scopre il cadavere e dice perché non chiamo i carabinieri, ma in realtà, meno, questa è la versione ufficiale, lei in quel momento hanno soltanto scoperto la porta aperta, il vetro rotto, le feci e il sangue, quindi hanno, diciamo, alcuni pezzi del puzzle, sembra sia successo qualcosa, nessuno, Meredith non risponde, la porta di Meredith è chiusa, ma non è che hanno visto il cadavere, quindi è un po' questo, cioè non è ancora, non è che trovano il cadavere e chiama la mamma. Allora, domanda molto interessante di Martina, che mi chiede: puoi fare un riassunto o spiegazione delle cose che non tornano di Amanda, doccia, telefonate e compagnia? Allora, questa è una domanda che avevo letto, infatti mi avevo preparato una cosa. Allora, ci sarà poi un giorno, l'anno prossimo, tutto un capitolo sulle stranezze di Amanda. Ora, io non voglio anticiparvi troppo, però sicuramente Amanda è colpevole di alcuni comportamenti strani. Cercherei di dare una connotazione molto neutra a questo strani. Cosa vuol dire? Perché se dico strani uno pensa subito, è colpevole, cazzo, sono... No, aspetta un attimo, calma. Dico strani, nel senso inusuali. Ecco, diciamo inusuali suona meglio. Cioè, facciamo un recap della situazione, così vi guido step by step in questo capitolo di questa puntata. Adesso mi concentro perché questo è un passaggio fondamentale e io mentre ve lo racconto ragiono e cerchiamo insieme se c'è qualche dettaglio che può essermi sfuggito senza dubbio. Amanda la mattina si sveglia. In realtà, cioè anche lì, vabbè, si sveglia alle 9:30, 9:30, 10. Raffaele dorme e lei decide di andare a casa sua, che da casa di Raffaele sono circa 10 minuti a piedi, a farsi una doccia, a cambiarsi e a lasciare giù alcuni vestiti sporchi. Lei si incammina, non viene vista da nessuno, quindi lei si incammina, arriva a casa e trova la porta d'ingresso. Lei stessa la definisce wide open, quindi spalancata. Lei all'inizio non è particolarmente colpita, questo è quello che dice lei ovviamente. No, tutto quello che vi sto dicendo è quello che dice lei. Lo do per scontato, ma effettivamente non è scontato, quindi è quello che ci dice lei. Non lo trovo particolarmente strano, perché? Perché, come già vi dicevo, la serratura della porta non era funzionante, quindi non faceva lo scatto. Quindi per restare chiusa la porta andava proprio chiusa con delle mandate, ok? Quindi la trova spalancata. E quindi pensa che qualcuna delle sue coinquiline o sia andata velocemente da qualche parte, ha buttato la spazzatura, ma credo che l'avrebbe vista, o al piano di sotto, ma non si preoccupa particolarmente. Entra in casa, saluta, ma non... nessuno ovviamente le risponde, la casa è vuota, cioè in realtà c'è un cadavere in una stanza, ma lei in quel momento non lo sa, e decide di farsi la doccia. Va in bagno, e nel bagno nota del sangue, nel suo bagno, non nel bagno dove ci sono le feci sono nell'altro bagno, lontano, va nel suo bagno, e nel suo bagno trova delle tracce di sangue sul lavandino e nel bidet. All'inizio lei pensa, oddio, sto perdendo del sangue dalle orecchie perché si è fatta dei piercing recentemente, ma nota che in realtà non sta perdendo del sangue. A questo punto, quindi, pensa che Meredith possa aver avuto, o possa appunto avere in quel momento, magari essere andata in farmacia o a prendere degli assorbenti, un problema mestruale, quindi che stia perdendo del sangue. A quel punto già fa una cosa un po' strana, perché dice di toccare il sangue. Ora, io non sono uno che toccherebbe il sangue, però lei tocca il sangue e vede che è secco, quindi non è sangue proprio freschissimo. Lei si disinteressa di questa faccenda, si spoglie e si fa la doccia. Esce dalla doccia, che non so quanto duri, nessuno gliel'ha chiesto, non che sia particolarmente importante. Esce dalla doccia e nota che sul tappetino c'è una traccia, ci sono alcune tracce di sangue, di cui una molto grossa, che poi scopriremo essere un piede. Erroneamente, aggiungo io, affibbiato a Raffaele. Nota questa traccia di sangue, quindi dopo essersi fatta la doccia, e lei poi, questo successivamente, l'8 novembre, 9 novembre, quando fa un ulteriore interrogatorio, dice che, dato che aveva dimenticato l'asciugamano in stanza, nella sua stanza, decide con il tappetino di surfare, no? Quindi di strisciare col tappetino, passa davanti, quindi esce dal bagno, passa davanti alla camera di Meredith e poi arriva fino in camera sua. A quel punto si mette l'asciugamano, inizia ad asciugarsi e poi riporta il tappetino in bagno, chiedendosi come mai ci fosse quella traccia di sangue. Lei vede quella traccia di sangue un po', appunto, è sempre un po' più spaventata perché porta aperta, tracce di sangue sul lavandino e sul bidet, tracce di sangue sul tappetino. A quel punto si asciuga, sempre di più, finché deve asciugarsi i capelli. Amanda all'epoca aveva i capelli non lunghissimi, però abbastanza lunghi. Quindi va nell'altro bagno, perché il phon erano delle altre due coinquiline, quelle italiane, Filomena e Laura. Va in quel bagno. Quel bagno è un bagno un po' particolare, perché ha un antibagno, quindi una parte senza i sanitari, diciamo, dove appunto c'era il phon, lo specchio, dove immagino che le ragazze si truccassero, o comunque appunto facessero tutto quello che si fa in bagno, non legato necessariamente ai servizi igienici. E poi c'è il bagno vero e proprio, che è a qualche metro. A un certo punto lei, non sappiamo come, immagino io attraverso l'odore, che deve essere stato piuttosto importante perché c'erano delle feci in quel bagno da alcune ore, nota che in questo water ci sono delle feci non scaricate. E lì ha una reazione. Qual è la reazione? La mia reazione sarebbe stato: ma che cazzo di schifo, tiro l'acqua e adesso vado a chiamare tutte le coinquiline, dico, ma come si fa a cagare in sto bagno e non tirare l'acqua? Punto di domanda. Invece lei fa una cosa, cioè ha un altro tipo di reazione. La reazione che Amanda è quella di spaventarsi molto. Cioè unisce tutte le stranezze che ha visto e che ha vissuto in quella mattinata, la porta aperta, il sangue e le feci, si spaventa, si veste velocemente e va a casa di Raffaele. A quel punto poi torna con Raffaele e via così. Ora, quali sono le stranezze? Beh, questa è una storia un po' strana. Cioè il fatto che lei si faccia la doccia con le tracce di sangue dopo che ha trovato la porta aperta e le coinquiline in casa non rispondono. Insomma, ci sono una serie di cose strane. Non è che lo penso io che sia strano. E non lo pensa neanche Mignini. Lo pensa Raffaele che è strano, perché adesso vi leggo questo bellissimo verbale del Adesso vi dico anche, fatemi vedere che pagina è prima, che se no la perdo. Siamo a metà, vabbè, siamo a metà. Questo è un verbale dell'8 novembre. Ok, l'8 novembre, quindi dopo che Amanda e Raffaele hanno avuto la notte del 5 in cui sbarellano tutte e due, confessano, non confessano, tu non ci sei e compagnia. Guardate cosa dice Raffaele. Anzi, ve lo leggo praticamente tutto. Giudice chiede: comunque, poi Amanda è tornata a casa, quindi dopo tutta questa roba. Non si ricorda se avete fatto colazione insieme prima o dopo. È successo che Amanda le ha detto qualcosa. Lui racconta e dice lui: mi aveva detto semplicemente queste cose, quello che vi ho riportato io. E poi mi ha chiesto pure se mi sembrava strano. E io ho detto: sì, effettivamente è strano. Però fondamentalmente io ho anche pensato, anche se non gliel'ho mai detto, che mi era sembrato strano che lei comunque si fosse fatta la doccia, si fosse lavata in quelle condizioni. Anche perché quando siamo arrivati sul luogo, quindi quando siamo arrivati poi in quella casa, quando scendevamo in Corso Garibaldi, quindi Corso Garibaldi è dove abita Raffaele, quindi devono percorrere Corso Garibaldi, devono fare una discesa per arrivare poi in Via della Pergola, io ero ancora assonnato ed ero ancora abbastanza stranati. Ero ancora abbastanza stranato, scusate, per il fatto che avevo usato i cannabinoidi la sera precedente. E perciò lei mi aveva successivamente richiesto, di nuovo dice, andiamo prima a casa mia, bla bla bla. E il giudice dice: quando è successo? Bla bla. Allora, dopo gli fa un'altra domanda e dice, sempre Raffaele: mi era completamente assurdo capire che, diciamo, se tutto era così, Amanda era tranquilla ed era andata a casa ed era stata un'ora e mezza a casa. Per me era una situazione un po' assurda. E poi sono andato più avanti e ho detto: ma vai a vedere cosa c'è, visto che il bagno delle ragazze era pulito tranne il tappetino. Cioè, il discorso fondamentale è che la stranezza di questa confessione, cioè di questa confessione, di questa versione di Amanda, non è che lo dice il giudice o lo dice Mignini o lo dice Luca. Palla. Lo dice Raffaele l'8, una settimana dopo, dice: ma sembra un po' strano quello che mi ha detto. Cioè, la sua versione sembra un po' strana che si fosse fatta la doccia dopo aver trovato la porta aperta. Lo dice Raffaele che è strano. Massimiliano, che sta scrivendo, saluto e ringrazio perché sta scrivendo una cosa, dice un'altra cosa strana che adesso commentiamo. Cioè dice: io ho studiato bene tutti i documenti relativi ad Amanda Knox fra la data dell'omicidio e la data del suo arresto. Parlo di deposizioni, messaggi e intercettazioni. Ha avuto un comportamento esemplare. Anche lì è strano. Perché è strano? Perché Amanda, e questo lo noto io, ma io l'ho notato grazie. Io avevo sempre avuto un vago sospetto di questa roba. Ma tutto ciò ho risposto a 3 domande in mezz'ora. Cioè, credo che sia record mondiale del. Meno male che faccio pochi Q&A perché sennò durerebbero 12 ore. Ma se avete da fare, magari lo chiudiamo prima. Ma mi sto gasando. Comunque. Amanda, e questo appunto l'ho notato attraverso un video in particolare di alcuni studiosi del comportamento che analizzano proprio questa ricostruzione che Amanda fa in un'intervista fatta anni dopo. Amanda, già dal primo giorno, quando lei il 2 pomeriggio e notte è in questura e rilascia questa dichiarazione sostanzialmente, cioè racconta quello che io vi ho appena detto, lo fa in maniera strana perché lei anticipa in questa cronistoria che fa le obiezioni che le potrebbero fare gli inquirenti. Vi faccio un esempio. La sua storia, per essere verosimile, ok, deve avere un dettaglio molto preciso, ovvero tutte le porte di casa devono essere chiuse. Perché se lei fosse entrata e fosse passata davanti alla camera di Filomena con la porta spalancata, lei avrebbe visto che c'era una finestra rotta, i vestiti, i vetri ovunque. E quindi non avrebbe più potuto dire: ma sono entrata in casa, mi sono accorta di niente e ho fatto la doccia. E infatti lei subito dice, nel primo verbale del 2, lo ripeteva nel verbale del 2, del 3, del 5 e dell'8, dice: la porta di Filomena era chiusa. Coincidenza incredibile, perché la porta di Amanda era aperta, la porta di Laura era aperta, la porta di Filomena era chiusa e la porta di Meredith era chiusa a chiave. Strano che proprio le due porte fossero chiuse a chiave, fossero chiuse tutte e due. Ed ancora una cosa più strana è che lei, Questa, secondo me, è una stranezza importante. Quando lei si accorge delle feci e quindi inizia a intuire che una sensazione che qualcosa non è proprio, no? A posto, non è che prova ad aprire le porte. Dice, cazzo, fammi vedere se Filomena dorme, la sveglio, perché lei non sa dove è Filomena. Lei non sa se Filomena è a casa, è dal fidanzato. Lei non sa se Meredith è a casa o è fuori. E lei non prova neanche ad aprire le porte. Queste sono cose strane, ma ripeto, non sono cose strane per me, sono cose strane per Raffaele. Quindi ci sono queste, ma ce ne sono altre centinaia di dettagli del genere che sono effettivamente un po' strani. Massimiliano dice: Luca, fermati, se parliamo di verbali sottoscritti dobbiamo sapere come avvengono. Questo è un verbale, tra l'altro, avvenuto con l'avvocato, quindi non è il verbale dell'otto, quindi non quello di Raffaele, quello dell'otto con avvocato, quindi è un verbale che io ritengo assolutamente sincero, proprio perché è appunto avvenuto con un avvocato di fianco, quindi non può essere stato Allora, domanda di Borales. Io qua devo accelerare un po' perché siamo a 35 minuti e ho fatto 4 domande. Secondo te c'era realmente un complice con Rudy o era solo con Meredith? Questa è una bella domanda. Ti rispondo dopo perché c'è una domanda simile dopo. Ho sentito dire che la porta della stanza di Meredith era chiusa dall'interno, vero? Ora, io non sono un esperto di serrature, anche se in questi giorni lo sto diventando, però non so, adesso correggetemi se sto dicendo una cazzata perché potrebbe essere, non so se se io chiudo una porta di casa, di una camera, dall'interno o dall'esterno cambi qualcosa, penso di no. Io questo fatto che ho letto anch'io in giro, lo smentisco in maniera abbastanza totale, cioè la porta di Meredith era chiusa dall'esterno, infatti la chiave non è mai stata trovata, è stata chiusa dall'esterno, verosimilmente da chi non aveva interesse o voleva ritardare la scoperta del corpo e quindi, di conseguenza, aggiungo io, dall'assassino o dagli assassini. Perché nessuno ha mai cercato nel dirupo sotto casa del delitto l'arma con cui è stata uccisa? Allora, la storia del dirupo sotto casa era una mia. A parte che nessuno ne ha mai parlato particolarmente, io guardando su Google Maps lì vedevo che c'era questo fossato. Adesso poi alcune persone di Perugia mi hanno confermato essere un luogo abbastanza complicato proprio da raggiungere. Quindi, perché nessuno ha mai trovato. Allora, io non credo che lì ci sia l'arma del delitto, magari c'è, sicuramente io un giro lì me lo farei con un metal detector, perché ho le chiavi, ho le carte di credito, ho l'arma del delitto, cazzo, perché sono scomparso. Allora, da quella casa scompaiono dei soldi. Anche qui ci sarebbe una stranezza di Amanda, ma non torniamo su Amanda. Dei soldi, perché scompaiono circa 300 euro. 300 di Amanda e 300 di Meredith, quindi 600 euro. Scompaiono le due carte di credito di Meredith. Scompaiono due cellulari di Meredith. Scompaiono due chiavi di Meredith, quelle della camera e quelle di casa. E scompare chiaramente l'arma del delitto. Quindi scompare, io penso che fosse portata da fuori, non che fosse in casa. Però ci sono tante cose che non sono state mai trovate. Quindi in quel fossato magari qualcosa c'è, perché non l'abbiano mai perlustrato. Questo purtroppo non lo so. Spesso hai detto che per il tipo di ferite gli assassini fossero almeno due. Lo pensi ancora? Allora, no, non lo penso ancora. Cioè, non lo penso come fatto obbligatorio. Penso che sia possibile che ci fossero state due persone, una la tenesse ferma e una la uccidesse. Lo penso, ma dopo aver letto, analizzato, discusso, ridiscusso, riletto, ridiscusso, risottolineato, riletto, ridiscusso, due perizie. Secondo me le più importanti, ammesso e non concesso, che non esiste una perizia dell'accusa che dimostri questo, perché è l'accusa che diceva: guardate che c'erano almeno due assassini. Perché? Perché c'erano poche impronte da difesa, ferite da difesa e basta, ma non hanno mai periziato il fatto che Meredith dovesse essere stata uccisa da più di una persona. Non esiste una perizia a riguardo. Esistono due perizie, vi do anche riferimenti così chi è interessato li legge, perizia Vinci e perizia Introna. fatte da appunto due periti della difesa di Raffaele, credo entrambi, adesso non vorrei, Vinci credo di sì, Vinci tra l'altro è quello della perizia di della, del diritto della sapienza, entrambi dicono che non è possibile stabilire quante persone hanno ucciso Meredith, ma che non è da escludere che possa essere stata una sola persona. In trona, non mi ricordo se in trona Vinci è anche più categorico in tribunale, perché dice non c'è... No, c'è la registrazione, Massimiliano, c'è la registrazione, non preoccuparti. Non è... Scusate, non mi ricordo quale dei due periti in tribunale dice non c'è nulla che mi faccia pensare, credo fosse in trona, che al momento dell'omicidio ci fosse stata più di una persona. Quindi abbastanza categorico e a mio parere mai smentito. È vero che esiste un filmato in cui si vede Amanda scappare dalla casa quella notte? Purtroppo non esiste, perché se esistesse la mia vita sarebbe molto più tranquilla. Come mai hai valutato di non considerare più quell'amico di Amanda? Yuva, grazie. Kicina mi chiede. Perché in realtà l'abbiamo indagato anche lungamente, forse l'abbiamo anche trovato all'estero adesso, che compone canzoni strane. No, ma non è la registrazione. Sì, allora, scusate, perché Massimiliano mi sta chiedendo delle cose specifiche e gli rispondo. No, la registrazione del 5 non c'è, ma il verbale che ho letto io è un verbale dell'8 di Raffaele con avvocato e registrazione MP3 è il verbale dell'8, non è il verbale del 5. Su Yuva, allora, noi l'abbiamo indagato, cercato e ricercato, l'abbiamo anche, credo, trovato. In realtà non ci sono abbastanza connessioni, soprattutto tra lui e Rudy. L'unica connessione tra lui e Rudy, in realtà, pensate un po' al caso, intanto io mi stappo la mia cocchina a zero, scusate. Scusate, bevo perché sono 40 minuti che parlo e... Allora, l'unica connessione tra Yuva e Rudy, secondo voi chi la dà? Amanda, quando, non mi ricordo se il 2 o il 3, nel verbale, in cui dice c'è quel ragazzo argentino, in realtà hanno sbagliato a scrivere perché il ragazzo è algerino, che conosce quel ragazzo che gioca a basket e si riferiva a Rudy. Ma non ci sono altre piste, non ci sono i numeri dei telefoni, non ci sono messaggi, non sono chiamate, quindi... Abbiamo scartato la pista proprio perché non c'erano abbastanza novità. Finalmente sono della cochina, esatto. Pura curiosità, mi chiede Ele nel 76. Hai la possibilità di sapere cosa è successo davvero tra il caso Cesaroni e Meredith? No, nel senso che via po', ma io non lo so. Anche perché voi... Pensate che io abbia delle fonti, ma non ce l'ho, nel senso che sì, su Meredith qualcosina in più, sì, sulla Cesaroni ne so quanto vuoi, cioè tutto quello che so l'ho detto, quindi no, assolutamente no. Però su Meredith sono convinto che in qualche modo faremo venire fuori la verità storica, non quella giudiziaria, non ci interessa, ma quella storica, proveremo finché, sbagliando sicuramente, ma proveremo a far uscire la verità storica almeno. Nel caso di Meredith, cosa si sa e non del piano di sotto e come si inserisce con entrata Rudy? Chiede Martina Spallarossa e che ringrazio per la domanda. Allora, il piano di sotto è sempre stato un mistero dei misteri. Io vi dico la verità, l'ho un po' tolto, diciamo, dalla narrazione, perché complicava un po' troppo le cose e in realtà non abbiamo la certezza che qualcuno sia effettivamente andato sotto quella notte. Noi sappiamo che sul tavolo del salotto cucina c'erano le chiavi del piano di sotto, quindi secondo noi è possibile, dico secondo me, è però nome mio, è possibile che Meredith, tornando dalla cena che aveva fatto con le amiche, sia andata prima che andare sopra, sia andata sotto a dare da mangiare ai gatti e ad annaffiare le piantine di marijuana, e quindi possa essere passata di sotto. Sulle tracce di sangue, noi purtroppo abbiamo il DNA di un gatto sulle tracce di sangue, anche se ci sono delle tracce di sangue strane, perché c'è una traccia di sangue su un interruttore di una luce, quindi obiettivamente quella sembra un po' strana. Però sul piano di sotto, purtroppo, i dati che abbiamo a disposizione non tornano in nessun modo. Quindi non mi esprimo ulteriormente. Mi chiedono perché Rudy non dice la verità secondo te? No, ogni tanto forse questa è un'ottima domanda, però è una domanda che secondo me probabilmente contiene già la risposta al suo interno, perché evidentemente il suo ruolo non è quello che lui ha definito. Leggo un po' di domande che mi hanno fatto su YouTube e mi dicono: ah, uno mi aveva chiesto che effettivamente non gli avevo più risposto. Ecco, Luca Riccio 88, scusami Luca, non ti avevo più risposto, ma tu mi avevi chiesto su Instagram, mi avevi mandato la foto di Sollecito, che aveva un cappellino così. Sì, in realtà quella foto lì è molto successiva a tutto quanto, e lui probabilmente se l'ha messa anche un po' per scherzo. Lui ha avuto quel periodo in cui faceva un po' il coglione su Pastorizia Never Dies, e quindi no, è assolutamente successiva e non c'entra nulla. Rudy, quel cappellino non c'entra nulla. Hai tempo, se puoi, di chiarire meglio la macchia di sperma sul cuscino? Ecco, questa è una cosa che dove io faccio un po' fatica a parlare, perché ci sono delle cose che non posso dire. Detto ciò, quello che posso dire è che sul cuscino di Meredith c'era una macchia di sperma. Io sono convinto fosse di Giacomo, perché Rudy da subito dice di non aver appunto eiaculato quella sera, e lo fa in maniera abbastanza convinta, e quindi io su questo tendo a credergli. Allora, Aegis mi dice: Raffaele, se puoi, chiedigli come mai ha mentito nella prima deposizione, quando disse che Amanda era uscita alle 21 per poi rientrare all'una la sera stessa. Allora, Raffaele, quella volta, adesso non credo fosse la prima deposizione che fa, forse la seconda, però non è importante. Raffaele lì inverte i giorni, lui parla del 31, del 30 e non dell'1. Lì in quei giorni Raffaele è completamente, ma questo l'avevo detto forse anche l'altra volta, cioè Raffaele in buona fede, secondo me, questa è la mia opinione, in buona fede confonde i giorni. Cioè lui dice, e questo dopo che è stato arrestato e quindi ha avuto modo di pensare tutto quanto, lui dice: no, perché siamo andati da casa di Amanda, siamo andati in centro a fare un giro e poi alle 8:30 siamo tornati a casa, quando sappiamo benissimo, perché c'è la Popovic che li vede e ce lo dice Amanda, ce lo dicono i tabulati, ce lo dice le connessioni del suo computer col wifi, che alle 5:30 erano a casa. Quindi Raffaele su quei giorni è molto molto confuso. Grazie Stefi. Quello che mi suona strano, sempre Regis, è il presunto tentativo di Sollecito di sfondare la porta di Meredith senza riuscire a sfondarla. Mi suona molto strano, sembra quasi un modo di coprire la porta semirotta. Boh, si può anche essere. Io credo che in realtà non c'è, cioè, abbiano pensato di sfondarla, poi però hanno visto che non era così facile sfondarla, ma poi quasi abbiano detto: ma che cazzo stiamo facendo a sfondare la porta? Che... Perché poi è quando Filomena ha detto di sfondarla che era un po', diciamo, la figura di riferimento in quella casa, l'hanno sfondata, no? Cioè come se quasi a un certo punto qualcuno, uno dei due, avesse detto: sì, ma cazzo sfonda la porta, cioè, non so come dire. Però sì, effettivamente la porta semirotta anche a me ogni tanto da pensare. Sì, ma tra le stranezze c'erano il fatto che lei sia fatta la doccia ugualmente, sì, sicuramente. Amanda, dice Aegis, ha dichiarato di aver fatto una doccia con Sollecito la sera prima, con tanto di descrizione della lavata di schiena e orecchie da parte di Sollecito e casa di Sollecito la notte dell'omicidio. Allora, questo è un altro argomento un po' strano, perché Amanda non in tutte le deposizioni parla di quella doccia, ne parla solo successivamente, ne parla, mi sembra, nella deposizione forse dell'8 del 9, quella che è un po' più lunga. No, non è vero, mi sembra che ne parli nella deposizione di dicembre. Adesso se ce l'ho qua vi dico anche la data. Non sono certo di questa cosa, dovrei fare un double check, ma prendetemi sulla fiducia perché potrei non essere troppo lontano dalla verità. La deposizione del 17. Secondo me ne parla il 17. Perché ne parla il 17? Innanzitutto ho avuto un mese per pensarci. E poi viene incalzata dalla PM. Mi sembra fosse la PM donne in quel caso. Non fosse Mignini. Però parla solo in quel caso della doppia doccia. Io ci avevo fatto tutta una menata sulla doppia doccia, che è una cazzata, ed è una cazzata, sicuramente non si è fatta due docce. Però, attenzione, io sono convinto che lei non se la sia fatta la doccia la sera prima, se la sia fatta soltanto la mattina dopo. Siccome la doccia non se l'è fatta la sera prima, infatti lei nell'immediatezza dell'omicidio non parla della doppia doccia, ne parla successivamente, ma poi mi sembra che nello stesso interrogatorio lo smentisca, nel senso che probabilmente si accorge di aver detto una cazzata e quindi lì rimane un po' più fumosa. Però non vi focalizzate troppo sulla doppia doccia, io l'ho fatto in passato e non è così. Scusatemi, è sparito Spreaker. Vede le gocce di sangue sul tappetino e pensa che la sua coinquilina le ha perse col ciclo già assurdo. Vede la porta chiusa a chiave di me, ricollegandola al sangue, non si allarma. No, ma infatti io già, ma sono d'accordo che è strano. Ma ripeto, che la mattina quello che fa Amanda sia strano. Ripeto, vi ho letto il verbale di Raffaele apposta dell'otto con avvocato. Perché volevo farvi capire che non sono io o Mignini o Gianmarco, adesso scusami Gianmarco se ti tiro in mezzo, che riteniamo strano questo racconto, ma è Raffaele. Cioè Raffaele che dice, boh, a me sembra una cazzata quello che mi dice, cioè a me sembra strano che questa entra, c'è sangue dappertutto, e si fa la doccia. No? Cioè, non so se mi sono spiegato, lo dice Raffaele, per quello che vi dico, sicuramente è strano se il fidanzato complice in quel momento dice che è strano, sicuramente lo è. Davide mi chiede, perso, ok, i telefoni di entrambi spenti quella notte non sono una stranezza, secondo te? È stato verificato se erano soliti a spegnere di notte, di solito li tenevano accesi. Allora, noi non sappiamo effettivamente se sono stati spenti i cellulari o no. I cellulari non generano traffico, quello di Raffaele probabilmente è stato spento. Quello di Amanda in realtà non genera traffico, ma noi sappiamo che è stato spento. Perché chi lo dice? Lo dice Amanda. Perché Amanda dice, quella sera, alle 20:18, adesso sto andando a memoria sugli orari, ma potrei sbagliarmi, ma mi sbaglio di poco, su dettagli che contano poco. 20:18, Amanda riceve il messaggio, 20:21, riceve il messaggio di Patrick, non venire stasera, e lei, dopo un quarto d'ora, risponde, va bene, see you later, bye bye. A quel punto lei spegne il telefono. Perché? E ce lo dice lei il 9 dicembre, il 9 novembre, 8 novembre. Ci dice: ho spento il telefono perché non volevo che Patrick cambiasse idea, perché magari poi affluiva un po' di gente nel locale, quindi mi chiamasse successivamente e dovessi andare a lavorare. Io intanto ho spento il telefono, così potevo far finta di non aver visto il messaggio. Che come discorso non è neanche così strano. Solitamente non spegnevano i telefoni, e nessuno dei due, quindi è un dettaglio interessante. Io non ci vedo così tanta stranezza, più in quello di Raffaele che in quello di Amanda. Avete mai deposto la Digos? No. A me è mai capitato, per fortuna lavoro con le parole, gli ho fatto correggere 20 volte prima di firmarlo. No, certo, sicuramente Amanda su queste robe è stata un disastro e ha firmato delle cose che non capiva e che le hanno obbligata a firmare, quello di sicuro. Allora, il Vombato, Martina Spallavo, grazie. Forse era una di quelle che mi ha fatto la domanda, grazie a te. Nel momento in cui proverete a esporre la verità storica, pensate di interpellare in qualche modo anche i genitori di Meredith? Sì? Sì, sicuramente parleremo con gli avvocati di Meredith e della famiglia Kercher, sì, assolutamente. Però, attenzione, cioè il discorso che si lega anche a quello che ho detto prima su Via Poma. Uno cerca di fare le cose per bene, cioè, io sono convinto che moralmente sia giusto andare prima dagli inquirenti se ho delle prove. Però poi nel momento in cui gli inquirenti non mi danno corda, e io sono convinto di aver ragione, e sono, nel caso di Igor Patruno, un giornalista famoso, pubblico il libro. Cioè, questo dico. Sì, i genitori sono morti, ma ci sono i fratelli. Quindi noi cercheremo, adesso non so sotto che forma, in che modo, adesso questo è ancora molto primordiale come grazie Massimiliano anche per me. È stato allora, noi, ripeto, no, non ci siamo ancora posti, non siamo ancora in questa fase, però sicuramente proveremo a fare le cose in maniera corretta. Poi, detto ciò, nel momento in cui avremo una teoria finita, formata e anche passatemi il termine, artisticamente evoluta, valuteremo se chi, cioè, io penso che ci siano delle cose che è giusto che vengano buttate fuori. Poi, a costo che siano sbagliate, ovviamente, abbiamo letto delle robe ai limiti, no? Ancora oggi io sento parlare di questo caso con una superficialità unica, quindi assolutamente, non lo so, vediamo, vediamo. Anche alla sua coinquilina al telefono suonava strana la doccia la mattina. Io però penso che non abbia fatto la doccia la mattina, ma la notte in via della pergola e faccia finta di averla fatta dopo. Può essere, in via della pergola quella notte è più complicato, però può essere. Ma il caso non si può più riaprire? No, il caso non si può più riaprire e non che, ripeto, noi non siamo giustizieri della notte che vogliamo che nessuno torni in prigione, anche perché chi doveva pagare ha pagato. Però penso che ci sia una dignità e un'importanza che ha la verità storica che possa, anche per i familiari di Meredith, ma in generale per Meredith. E quindi l'unica cosa che possiamo fare nel caso di Simonetta è completamente diverso, perché se l'assassino di Simonetta fosse ancora viva, lì c'è anche tutto un discorso di verità giuridica, di processi, di prigione, cioè, lì è molto diverso. Nel caso di Meredith non c'è più quel problema lì, perché io dicevo che se domani esce un video dove Amanda e Raffaele ammazzano Meredith e poi scappano. No, non, comunque non vanno in prigione perché non possono essere processati più, meno credo, almeno dovrebbe essere così per quel caso. Quindi, ripeto, Amanda tra l'altro ha annunciato che verrà in Italia per il processo, quindi a lei, che poi è il processo per il risarcimento, ma non può dirlo. Quindi io, ripeto, non penso, ecco, se la domanda è: tu pensi che Amanda dovrebbe essere in prigione? La risposta è no, non penso che Amanda dovrebbe essere in prigione. E niente, quindi se non ci sono altre domande, io bevo un goccino di cochina zero e vi saluto. Anzi, su Spreaker, intanto vi saluto e vi ringrazio per averci ascoltato. Se volete anche lasciarci una recensione su Spotify, Apple Podcast o Amazon Podcast, fatelo pure, ci aiuta tantissimo. E io vi do appuntamento alla prossima puntata di Deep in Crimini. Ciao a tutti.